Radio 3 Lezioni di musica. I quintetti per archi. Felix Mendelssohn Bartholdy, quintetto opera 87 con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate ai quintetti per archi nella formazione con due viole, quindi due violini, due viole, violoncello. Nella puntata di ieri abbiamo parlato del quintetto per 29 di Beethoven, un'opera innovativa per tante ragioni. Facciamo un salto in avanti di poco più di 40 anni, andiamo al 1845 quando Felix Mendelssohn scrive il suo secondo quintetto. Opera 87. Il primo quintetto è un brano giovanile a cui poi dopo Mendelssohn rimette le mani, viene quindi terminato nel 1831. Qui siamo proprio nella estrema maturità, se si può parlare di estrema maturità per un compositore che muore non ancora quarantenne. Questo è un brano che, come vedremo, ha dei legami piuttosto evidenti con il quintetto di Beethoven, di cui abbiamo parlato ieri, in particolare l'uso di blocchi ritmici differenziati. Mendelssohn torna a usare le terzine, questi gruppi di tre suoni rapidi di cui abbiamo parlato ieri a proposito del quintetto beethoveniano. Ma la cosa più interessante di questo primo movimento, che è un primo movimento molto ampio, molto veemente, è proprio la costruzione del tema iniziale, che è un tipico tema mendelssohniano. Molti dei temi più famosi di Mendelssohn all'inizio delle sue composizioni cominciano, come dire, impennandosi verso l'acuto, scattando verso l'alto. Quindi abbiamo quattro strumenti, un violino, due viole e un violoncello, che tremolano. Il primo violino si slancia subito verso l'acuto. È proprio questa linea. Raggiunge il punto culminante e poi scende. Poi riparte. E come sentirete, raggiunge poco dopo il punto culminante, quindi arrivando a questa nota acuta. L'intero questo inizio è costruito come una grande arcata, ma la cosa, appunto, dicevo, più tipica, più caratteristica di Mendelssohn è proprio questo slancio iniziale. Tanti temi mendelssohniani hanno proprio questa caratteristica, non so, pensiamo per dire il tema dell'ottetto. E adesso scende. E ricomincia. Tema del concerto per violino. Quindi molto spesso Mendelssohn ama cominciare una composizione con questo slancio vitale. Raggiungendo il punto culminante e poi scendendo, quindi costruendo i temi con questa forma d'arco, ma soprattutto con questa immediata salita. Questo è proprio un gesto tipico di Mendelssohn. Vi dicevo che in questo movimento Mendelssohn torna ad utilizzare una organizzazione ritmica che probabilmente si ispira al quintetto di Beethoven, perché ha questi ritmi puntati. Questi movimenti molto profilati si alternano un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Le terzine, appunto, questo elemento ritmico totalmente differenziato che in qualche modo contribuisce, come era successo nel quintetto di Beethoven nel primo movimento, contribuisce alla forma complessiva. Noi abbiamo il primo tema. Abbiamo una transizione basata su un elemento ritmico completamente differente. Eccetera, eccetera. Poi torneremo a sentire il primo tema, arriviamo di colpo al secondo, che è un tema naturalmente molto più rilassato. Come quale linee sono invece sono linee che vanno per grado congiunto, no, nota dopo nota. Rispetto a questi salti, a questi arpeggi ascendenti del primo tema, il secondo ha naturalmente una direzione discendente ed è costruito su intervalli molto più morbidi, su gradi congiunti tecnicamente, le note che scendono proprio scalino dopo scalino. E come sentirete, subito dopo l'esposizione del secondo tema, ricominciano le terzine. Quindi proprio Mendelssohn costruisce questa esposizione del primo movimento di questo quintetto attraverso dei blocchi ritmici nettamente differenziati. E questa è una lezione, l'abbiamo visto ieri, che viene proprio dallo stile maturo di Beethoven. A questo punto direi che ascoltiamo l'esposizione, l'inizio di questo quintetto numero 2, opera 87 di Mendelssohn, e poi cominciamo a parlare dello sviluppo. Seconda frase. Culmine. Ricomincia. Il tema si è spezzato. Attenzione alle terzine. Ritmo totalmente diverso. Sposta. Improvvisamente torna al tema iniziale. Vira. Secondo tema. Queste linee molto più morbide. Adesso tornano le terzine. Elementi del secondo tema, terzine. Ritmo del primo tema. Stiamo arrivando allo sviluppo, vi siete probabilmente accorti, bene, intanto è molto chiara questa costruzione a blocchi ritmici dell'esposizione. Primo tema, poi dopo le terzine che conducono la transizione, riapparizione del primo tema, secondo tema su un ritmo ancora più rilassato, riappaiono le terzine che ci portano verso la chiusa, verso la fine dell'esposizione. Avete notato anche una particolarità, che nel corso di questa esposizione pian piano Mendelssohn comincia a sovrapporre gli elementi dei due temi con le terzine. Per esempio qui abbiamo il secondo tema si sovrappone alle terzine e poi sarà il primo. Naturalmente naturalmente è molto difficile, sono due violini che suonano nello stesso registro, quindi a pianoforte è molto difficile rendervi questa idea, ma come sentite questi elementi ritmicamente eterogenei fra loro, quindi i temi che hanno un profilo ritmico molto definito, le terzine che invece hanno proprio una caratteristica ritmica nettamente differenziata, progressivamente questi elementi vengono conciliati. Le terzine si sovrappongono elementi del secondo e poi del primo tema. Questo processo continua nel corso dello sviluppo, ma l'aspetto forse più interessante, questo è un tratto tipico di Mendelssohn, è il fatto che la ripresa viene completamente riscritta. Nella ripresa, per esempio, questo grande episodio di terzine, questo episodio contrastante che c'è fra il primo e il secondo tema, sparisce del tutto. Quindi nella ripresa noi sentiremo il primo tema e subito dopo il secondo. Immediatamente sono praticamente attaccati, spariscono le terzine. Qual è l'idea di Mendelssohn? Che le terzine sono talmente insistite, talmente presenti nel corso dello sviluppo, che vengono poi ridotte, in qualche modo compresse, nella ripresa. Questo è un tratto tipicamente mendelsoniano, l'idea di rendere la ripresa più sintetica, molto spesso accostando direttamente primo e secondo tema. E quindi alcuni elementi che attraverso l'elaborazione potevano sembrare ridondanti vengono in qualche modo tagliati. Mendelssohn ha un senso della forma squisito, soprattutto è un compositore che tende a eliminare tutto ciò che può suonare superfluo, a differenza di altri suoi colleghi e contemporanei che invece tendono a far proliferare i materiali. Pensiamo a Schubert, pensiamo a Schumann, per esempio. Mendelssohn invece ha un senso della forma molto più essenziale, quasi haydniano, direi. Possiamo, credo, sentire la fine dello sviluppo, c'è un momento di grande rilassamento basato sul secondo tema e poi comincia un crescendo che è esclusivamente basato sulle terzine. E così via. E crescendo, crescendo, crescendo finché arriviamo al tema. È un gesto, se volete, prevedibile. E proprio per questo Mendelssohn, immediatamente dopo, elimina la presenza delle terzine accostando direttamente primo e secondo tema. Sentiamo l'effetto. Terzine. Sale. Sale ancora. Crescendo. Tornano i tremoli. Attenzione. Secondo tema. Ha sentito questa abbreviazione nella ripresa? Naturalmente poi le terzine riappariranno, la ripresa dura ancora parecchio, ma questa contrazione, come vi dicevo, è veramente un gesto tipico, un tratto caratteristico dello stile di Mendelssohn. Il secondo movimento di questo quintetto è ancora più tipico dello stile di questo compositore, perché Mendelssohn, che è un musicista di cui forse non ci siamo occupati davvero a fondo nelle lezioni, abbiamo dedicato alcune lezioni a questo grande compositore, ma varrebbe la pena di approfondire un po' il discorso, perché Mendelssohn costruisce, a parte il fatto che è uno dei musicisti, dei geni precoci più straordinari della storia, cioè a 15 anni, a 16 anni Mendelssohn è capace di scrivere composizioni come l'Ottetto per archi, è capace di scrivere i primi due quartetti, l'ouverture del sogno di una notte di mezz'estate, dei brani giovanili assolutamente impressionanti, ma in particolare Mendelssohn sviluppa una precisa tipologia compositiva. E questo è lo scherzo leggiadro, lo scherzo fantastico e vivace. Mendelssohn ha questa capacità di evocare le atmosfere incantate. In molte sue composizioni quindi abbiamo questi scherzi che non sono degli scherzi tradizionali. Molto spesso non c'è il trio, per esempio. Sono degli scherzi, per esempio, in forma sonata, quindi interamente basati su un tipo di materiale che ha la caratteristica di essere sempre leggerissimo, per esempio staccato, pizzicato. In questo caso lui scrive non uno scherzo velocissimo, ma scrive un andante scherzando che ha questo carattere. Con i pizzicati di quattro archi, secondo violino, due viole e violoncello, e il primo violino che canta. Bene, se noi ascoltiamo direttamente questo delizioso andante scherzando, vi renderete conto che in tutto il brano praticamente non ci sono escursioni dinamiche. È quasi tutto piano e con questa scrittura leggera di staccati, di pizzicati, di leggerissimi colpi d'arco. E questa atmosfera, questa leggerezza è, come vi dicevo, tipicamente mendelsoniana. In alcuni casi lo scherzo sempre dal sogno di una notte di mezz'estate, o alcuni dei famosissimi scherzi leggeri, pensiamo a quello, non so, della sinfonia scozzese, per dire, la terza sinfonia. Questo è uno degli esempi, secondo me, migliori, più sottili, anche più leggiadri del tipico scherzando mendelsoniano. Proviamo ad ascoltarlo. Dei pizzicati. Un accento, è tutto piano, tutto leggero, qualche imitazione. Questo è un secondo tema, quindi sempre l'accompagnamento leggero. Il tessuto comincia a girare. Improvvisamente ripresa. E questa delicatezza, l'intero brano è costruito su questa atmosfera. Naturalmente è un brano molto concentrato che dura pochi minuti, questa è una delle caratteristiche degli scherzi mendelsoniani, e devo dire che proprio questo aspetto, lo scherzo mendelsoniano, è uno dei gesti più imitati nel corso dell'Ottocento. La musica fantastica leggera di Mendelssohn diventa un punto di riferimento per i compositori anche di altre scuole. Berlioz, per esempio, in Romeo e Giulietta imita decisamente, proprio nello scherzo della regina Mab, lo stile dello scherzo mendelsoniano, ma pensate al modo in cui Verdi nelle sue opere rende le apparizioni ultranaturali, le scene di fate, non so, nel Macbeth, per dire, o addirittura nel Falstaff. È sempre un'ispirazione che si rifà proprio allo scherzo mendelsoniano, che quindi è una delle tipologie in realtà fondamentali, centrali nell'Ottocento, e mi piace sottolinearlo in questa lezione. Poi c'è un adagio che è un meraviglioso adagio. In questo adagio, che ha un carattere, siamo in modo minore. di un adagio piuttosto mesto, piuttosto malinconico, che ha invece un secondo tema naturalmente in maggiore. Che arriva come una sorta di oasi lirica, una apertura in modo maggiore, e alla fine del movimento diventerà addirittura un gesto trionfale. Ma forse la cosa più straordinaria che succede in questo movimento è, una volta di più, ciò che succede fra il primo e il secondo tema. C'è un episodio di transizione che si espande, che prende un'importanza centrale nel movimento, che Mendelssohn costruisce interamente su un ritmo ostinato. Una transizione basata su un ritmo, come le terzine nel primo movimento. In questo caso il ritmo è... Due violini su questo ostinato, su questo inesorabile accompagnamento si slanciano in, come sentirete, in gesti molto espressivi, laceranti, sospiri. Questo istante è sicuramente uno dei più impressionanti dell'intero quintetto. Per renderci conto della efficacia di questo gesto, l'inserimento di questo intero episodio furibondo in qualche modo, con questa espressività accesa fra primo e secondo tema, è uno dei colpi di genio di questo quintetto. Sentiamo dall'inizio questo adagio e lento. Ripiega. Questa atmosfera mesta. Comincia la transizione, evidentemente, ma sentite ora. Ancora più lacerante. Adesso va nei violini. Sentite come tutto si distende. Questo secondo tema che arriva come se le nubi si aprissero improvvisamente. Comincia lo sviluppo riprendendo il tema iniziale. dispiace interrompere questo brano meraviglioso, ma naturalmente è uno stimolo in più per gli ascoltatori per andarlo a cercare, trovarlo e scoprire questa musica da camera di Mendelssohn, che è direi decisamente sottovalutata. Molti brani, anche i quartetti, ma soprattutto questi quintetti, c'è cioè un interessantissimo sestetto giovanile, archi e pianoforte. Il pezzo forse più famoso è quel capolavoro straordinario che è l'ottetto di cui abbiamo parlato, ma la musica da camera di Mendelssohn dovrebbe veramente essere eseguita di più, riscoperta in qualche modo, perché è piena di gioielli. Avete sentito questo effetto incredibile dell'apertura in modo maggiore dopo questo ostinato davvero impressionante cupo, il modo in cui proprio si rasserena il clima improvvisamente. Questo è veramente un colpo di genio meraviglioso. Abbiamo forse il tempo di sentire almeno qualcosa del finale. Il finale comincia con un altro tipico gesto veemente gioioso. Quindi questo slancio, poi il taglio discendente e poi il tema. Sentite questo carattere quasi da canzone popolare, veramente un piglio addirittura volutamente rusticheggiante. È un altro gesto tipico di Mendelssohn, un gesto tipico del romanticismo tedesco, ma in particolare di questo compositore. Il rifarsi, come dire, è un richiamo di canto popolare, di canto contadino addirittura, questa atmosfera naturale. Il colpo di genio di questo movimento, purtroppo non riusciremo ad arrivarci, è il fatto che nella ripresa Mendelssohn non recupera il secondo tema, ancora una volta questo carattere popolaresco, non lo riprende, e il secondo tema arriva come una sorta di oasi, una sorpresa improvvisa con un effetto bellissimo nel corso della coda. Non arriveremo purtroppo a sentire questo delizioso colpo di scena, ma nel frattempo vi saluto e vi lascio all'ascolto del finale del quintetto numero 2 di Felix Mendelssohn. Ci sentiamo la prossima settimana.
Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.